Allora, sul tavolo ci sono state offerte delle copie di questa lista di cui Chaim è il supervisore e sono lì in omaggio per tutti. Allora, invito a Righetti, presidente dell'Assemblea d'Italia, a concludere questo incontro con un ricordo di Agassini, a cui seguirà Iscore e il Capisce, e qui tra noi c'è anche Selle, che è stato un compagno di studio di Agassini, Veneziano, e qui la comunità di Firenze è rappresentata da Corrado Carimani, che è consigliere della comunità di Firenze, consigliere di Cucci.
Era molto tempo che desideravo raccontare a qualcuno un po' i miei rapporti con Rav Grassini.
Sì. Chiedo agli uomini di prestare, perché dobbiamo fare il Kaddish, per cui ci servono 10 uomini per fare il Kaddish, poi addite e con gli uomini non scappano.
Ecco. Io ho conosciuto Raffaele quando avevo 11 anni e lui ne aveva 9. Era un ragazzino veneziano magro, abbastanza vivace, abbastanza, però con una serietà notevole. Ci siamo trovati, mi ricordo, alla colonia Ose a nord di Veleso, altro luogo dell'ebraismo italiano ormai scomparso, e abbiamo legato forse più che altro per un motivo molto semplice. Eravamo tutti e due presi un po' di mira, come molti dei milanesi, all'epoca i bambini ebrei erano divisi tra milanesi e romani, che fossero di Torino, di Venezia, erano milanesi, gli altri erano romani. Noi eravamo fra i milanesi ed eravamo ovviamente presi di mira dai romani. Ma mentre io subivo, non a caso già allora cominciai a meritarmi il soprannome di Camomilla, subivo, lui non reagiva, ma le cose gli passavano sopra. Era come se quello che gli veniva fatto non venisse fatto a lui. Non aveva importanza. Poi l'ho conosciuto meglio nel tempo, era figlio di una realtà tipicamente ebraica italiana. Padre ebreo, ma non osservante, aveva un'osteria, un ghetto. Madre non ebrea, come si faceva in maniera quasi automatica all'epoca, convertito all'ebraismo da bambino, ma in lui, ancora bambino, ancora ai tempi in cui frequentava la scuola ebraica, che all'epoca esisteva ancora a Venezia, abbiamo qui una testimone presente che è stata la sua maestra.
Io sono stata
la morale. Lo so, che è stata la sua maestra, e fra i bambini della scuola ebraica il Rav di Venezia di allora ha visto in lui, che era un pietello, ha visto in lui qualche cosa in più. E lo ha invogliato a studiare qualcosa di più, a avviarsi agli studi rabbinici. Ho rincontrato Raffaele qualche anno dopo, sempre nell'ambito delle colonie rose, e stava già studiando al collegio rabbinico. Quella sua capacità di farsi passare addosso le cose c'era ancora, ma era stata rafforzata da una forte identità, da un forte senso di dire: chi mi fa del male dimostra solo pochezza. Serio, attento, scrupoloso nella Shemirat Mitzvot. E poi l'ho rincontrato a Roma, dove studiava al collegio rabbinico e dove abbiamo condiviso la stessa stanza nella pensione Carmel della madre di Rav Bachbut. Così come qualche anno prima in colonia avevamo condiviso la stessa stanza, avevamo fatto tardi alla sera fuori dalla colonia a berci Coca-Cola, ricordo ancora una serata in cui fui l'unico a non sentirmi male perché tutti avevano bevuto troppo Coca-Cola. E questa è cominciato un rapporto che lui studiava al collegio, ho cominciato a studiare anch'io al collegio rabbinico, c'è stato un rapporto immediatamente di parità, di identità, di tanto che quando poi ho deciso di andare in Israele a studiare in Yeshiva, poco dopo è venuto anche lui, mi ha chiesto quale percorso avevo fatto, poi ne scelse un altro, ma inizialmente aveva cominciato a seguire il mio stesso percorso presso una yeshiva della Sochnut. E poi l'ho ritrovato il giorno del suo insediamento come rabbino capo di Venezia. Avevamo parlato qualche settimana prima del fatto, perché lui era già arrivato a Venezia per cominciare a occuparsi della comunità e ormai era chiaro che sarebbe stato scelto come rabbino capo e ci sarebbe poi stato un insediamento. Io gli ho chiesto se non temeva quello che è un fenomeno molto diffuso, Nemo profeta in patria. Se non temesse di non essere preso sul serio, perché tutto sommato per gli ebrei veneziani intanto lui era il figlio, no, il padre spirituale. Secondo luogo era sì, quel bambino che tirava calci al pallone in campo di ghetto insieme a un altro che poi sarebbe diventato rabbino a sua volta, da Roberto Colombo. Cioè, doveva essere difficile per lui riuscire a far valere quello che era diventato rispetto a quello che era conosciuto precedentemente. E lui mi ha risposto che il rischio effettivamente c'era, ma che lui confidava su una cosa, sul fatto che tutto sommato lui aveva la coscienza di avere la possibilità di dare e che questo prima o poi gli sarebbe stato riconosciuto. E dava certamente, ha dato tantissimo alla comunità di Venezia. Lui, oltre al titolo di rabbino, aveva anche il diploma di Shochet e ha shachtato per anni, aveva il diploma di Sofer, aveva una scrittura eccezionale e ha recuperato all'uso alla comunità di Venezia diversi sifrei Torah antichi, ma soprattutto ha saputo sfruttare in senso positivo quello che poteva essere una negatività, cioè il fatto di essere appunto lo stesso ragazzo che tutti conoscevano. Attraverso questo lui è riuscito a creare un gruppo di persone che ormai non erano più semplicemente persone, erano piccoli nuclei familiari, di giovani, eccetera, e fare in modo che aderissero al progetto che, di quello che era allora il DAC, che era il progetto famiglia. Delle famiglie che si radunavano per studiare Torah insieme, che facevano Shabbat insieme, che facevano in modo che i loro figli giocassero ma imparassero qualcosa insieme, eccetera, eccetera. Riuscì a evitare dei problemi che si erano creati nel frattempo a Venezia con la storica macelleria che era sia kasher sia non kasher, aveva cambiato macelleria, aveva creato un servizio che potesse andare bene non solo per Venezia ma anche per la comunità vicina di Padova, aveva utilizzando il fatto che il forno delle mazzot di Venezia, che era appannaggio da tempo immemorabile della famiglia Foà, ormai colui che se ne occupava per motivi di salute non poteva più occuparsene, è riuscito a mantenere in vita il forno con una formula diversa, e questa formula è quella che funziona ancora oggi a Venezia. E dopo poco, da che era diventato rabbino capo di Venezia, si è sposato una persona alla quale sono affezionatissimo, Michelle. Quando penso a Raffaele e purtroppo alla sua storia, penso sempre con grande affetto a Michelle, che è stata una moglie meravigliosa e una madre ancora più meravigliosa, visto che si è trovata da sola con quattro bambine ad affrontare l'assenza del padre. E si è sposato, ho avuto il piacere e l'onore di cantare al suo matrimonio. Poi, nel frattempo, io ero diventato rabbino capo di Trieste. Da Trieste a Venezia le distanze non sono poi così tante. Anche se per certi aspetti che non so, non sono mai riuscito a capire fino in fondo quali siano, c'è una storica rivalità in qualche modo tra Trieste e Venezia. In quegli anni c'era anche una certa collaborazione, il nostro shamash di Trieste andava a Venezia ad aiutare come mashgiach nel forno delle mazzot, e con Raffaele c'è stata una collaborazione che è andata crescendo. C'è stato il periodo in cui nel territorio di Trieste abbiamo avuto la possibilità di produrre dei salumi kasher di oca, e venne lui a sciattare, e quando decisi di lasciare Trieste perché volevo che i miei figli potessero continuare a studiare in una scuola ebraica, e a Trieste la scuola arriva fino alla quinta elementare e mio figlio doveva andare in prima media, quindi ho deciso di venire qui a Milano, una delle prime persone cui ho pensato come mio possibile successore a Trieste è stato lui. Anche perché in quel momento quel rapporto così bello che era riuscito a creare a Venezia per certi versi si stava un po' rovinando, è una delle costanti nella vita di quasi tutte le comunità, se vogliamo. È una costante storica che a un certo punto, per quanto un rabbino possa essere valido, per quanto una comunità possa essere buona, viene il momento in cui le due cose non vanno insieme. E quindi lui accettò di venire, di spostarsi a Trieste. Purtroppo aveva già contratto la malattia che poi l'avrebbe portato alla fine. Era già stato preso dalla leucemia, era stato per lungo tempo a Strasburgo, città da dove proveniva sua moglie, a curarsi. Era riuscito a a subire tutto il trattamento per l'autotrapianto, e mi ricordo uno shabbaton organizzato dal DAC a Venezia proprio il giorno in cui lui è tornato a Venezia dalla terapia, irriconoscibile. Abbiamo avuto tutti, perché eravamo tutti quelli che frequentavano il progetto famiglia, abbiamo avuto veramente un sussulto nel vederlo arrivare con la famiglia dalla stazione e riconoscerlo grazie alla famiglia e non grazie a lui stesso. Ma poi si era ripreso. E mi ricordo un brevissimo discorso che egli fece quel venerdì sera al Beta Knesset. Però permettetemi, lo riferirò più avanti, lo riferirò in chiusura, perché penso che sia un Devar Torah con il quale potremmo lasciarci e avere qualche cosa a cui pensare. Dicevo, venne a Trieste. A Trieste all'inizio il suo rapporto con la comunità non era facile. Tra l'altro lui si era già creato una fama di rabbino tra virgolette duro, non era così, ma effettivamente aveva cominciato insieme a un gruppo di giovani rabbini, dei quali in qualche maniera facevo parte anch'io, dato il fatto che avevo solo 2 anni più di lui, portare un nuovo impulso, a rinnovare un pochino il sistema, la classe rabbinica italiana, che nelle generazioni precedenti era legata ancora alla figura del rabbino carismatico, quello che sta seduto sulla poltrona di velluto e la gente che si avvicina a lui, e lui li riceve perché emana un carisma e quindi si avvicinano, e stavamo sostituendo questa figura col rabbino che diventa vicino agli altri, che diventa quello che parla per primo, che magari fa la gita insieme, magari fa la cantata insieme, ma nella cantata ci sta anche in mezzo il Devar Torah, quella piccola cosa che può aiutare. Aveva quindi una forte carica umana con la quale ha legato con molte persone a Trieste. Ovviamente Trieste è una città di vecchi, non era facile, e quindi inizialmente aveva delle difficoltà, ma nell'arco di poco tempo, dopo il primo anno, ha cominciato veramente a legare con tutti. Purtroppo si è ammalato nuovamente e questa volta non ce l'ha fatta. È mancato che non aveva ancora compiuto i 40 anni. Una settimana prima che mancasse, sono stato chiamato dalla comunità di Trieste, lui era di nuovo a Strasburgo, bisognava celebrare un matrimonio, sarei comunque andato a quel matrimonio perché avevo avuto, cioè era la terza di 3 sorelle, e 2 le avevo sposate io nel periodo in cui ero ancora a Trieste, e ci tenevano che io fossi presente anche alla terza, ma non si trattava solo di essere presente, dovevo sostituire Ravi Assini e celebrare al posto suo. Durante la celebrazione del matrimonio, insieme al discorso che ho fatto agli sposi, ho aggiunto la lettura di una lettera che volevamo mandare a lui. Ma lui ci aveva prevenuto, aveva mandato a sua volta un messaggio di augurio agli sposi che ho letto. Ed era un messaggio che conteneva al tempo stesso la consapevolezza dell'aggravarsi del male, ma sempre la speranza che HaKadosh Baruch Hu avrebbe aiutato lui e tutti quanti. Pochi giorni dopo è mancato. E mi è rimasto in mente quel insegnamento che ha lasciato, che ci ha trasmesso quel venerdì sera in cui era tornato Venezia dopo il primo ciclo di terapia. Esaminando il pasuk del Salmo dello Shabbat, Tov leodot l'Hashem ulzammer l'shimcha elyon, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. Ebbene, ringraziare a Kadosh Baruch Hu e inneggiare al tuo nome altissimo, narrare al mattino la tua benevolenza e la tua costanza nelle notti. Diceva, vedete, nel mattino, quando il sole ci splende, quando tutto è illuminato, è tutto positivo, è tutto bello, è facile riconoscere la benevolenza del Kadosh Baruch Hu. Quello che è difficile è riconoscere che Dio si mantiene costante in questo, anche nell'oscurità della notte, nell'oscurità che è data dalle situazioni negative. Ma quando si riesce a farlo, lì si ha un bene che è talmente grande da valere tutto quanto come lo Shabbat della vita.
Sì.
Vera Chochma mi ha intimazione di combinare la scelta Chochma con la mia fittemonà. מה ראו בך שהצפן פריך ליראיך פעלת לחוסים בך נגד עיני אדם מה יקר חסדך אלוהים ומני אדם בצל כנפיך לחסיון לחיון ישן ביתך ונחה ולניך פשכם טוב שם שם טוב יום הרג מיומי ברדום ומכן נכונה לשבל ינה תחת כנפי השצנעה במעלת אנושים וטורים כזו על הרקי המהירים ומזיעים ישרים ובדים בחיוץ עצמות וכפרת השמות בירך הכתפי ישע וירקר אותי ישע וכן נבח לנעמי לפני שופן מיונה וכול הכתבה לחיי עולם הבא שם תמנות ומחיצת אישי הפני תשמתו מעלת הערב רפאל גרסיני בן אברהם זיכרונו לברכה רוח אדונה ואיתן יחנו בגן עדן ואת פרמי המעלה כירות אל העם הפשמיה והרעה המלך ברחמה ויחוס עליו וירחנו וירחם עליו המלך ברחמה וסתירו יוצא כנפה וסתירה או לא לחזות בנו המדונה יולקר ולחלו קצר ימיין ידיהו מנחל אדנב ישחרו ויצאו מצרחי נשמתו וישים כבוד מנוחתו אדוני הוא נחלתו וידבר אליו השלום למשכבו יהיה שלום כי לכתי יבוא שלום ינו כל משמותם לפני כוחו ובכל שופר ישראל עמו בכלל הרחמים לסליחות וכן יהיה צום מנומן ואמן אדונה יושיע המלך יענינו ויום קוראינו לחנניה ולקשיהו מהר והצעה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ירבה להם דרום מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר יתגדל ויתקדש שמי רבה ואלמה דבר אחיבותי ויום נחמחותי ויצמח פורקני ויקרב ומשיכל בחיי חום וביומי חום ובחיי לכל בית ישראל בעגל ובזמן קריל ואמרו אמן יהי שמי רבה מברך לרם ללמי אלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ותרומה מתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן ועל מרים רו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון ויתפים ויסכים וראית הקלישתה דיית רעדן ולי בכל אתר ואתר ילען ולא נכון שלמה חינה וחסדה ורחמי מן קודם אלהן אמר ומשמיה והראה ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה חיים וסבה וישוע ונחמה ושזב הרפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה להם ולכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.